Immaginiamo per un attimo la scena. Cioè, abbiamo questo gruppo di ciclisti sudatissimi, con il respiro cortissimo.
Vestiti in modo ultratecnico, immagino.
Esatto, con questo abbigliamento all'avanguardia, a cavallo di mountain bike super sofisticate, e stanno arrancando su una salita impervia, sono convintissimi di star compiendo questa vera e propria impresa epica.
La classica scena da sportivi della domenica che si sentono eroi.
Sì, ma all'improvviso, nel bel mezzo del nulla, vengono superati e con una calma serafica da un signore di 87 anni.
Fantastico.
Al volante di una vecchissima e inarrestabile Fiat Panda, salito fin lassù semplicemente per raccogliere asparagi selvatici.
C'è il contrasto perfetto, la tecnologia che si piega alla saggezza contadina.
Ma infatti, e oggi la nostra esplorazione approfondita parte proprio da qui. Ci andiamo a immergere in due diari di bordo dettagliatissimi che raccontano due escursioni in mountain bike fatte in Campania.
Una sul Monte Baccalà, a marzo. Giusto?
Esatto. E l'altra ad aprile, nel parco regionale del Partenio. E voglio subito chiarire una cosa per chi ci ascolta. Non siamo qui per studiare noiose tabelle altimetriche o per parlare di tecnica pura.
Assolutamente no. Anche perché la parte interessante è un'altra. Diciamo che vogliamo analizzare la meravigliosa commedia umana che si innesca quando un gruppo di amici decide di sfidare la montagna.
E inevitabilmente finiscono per fidare se stessi.
Guarda, l'incontro tra l'epica sportiva e la dura, pragmatica realtà della montagna offre sempre uno spaccato incredibile. Leggendo questi appunti lasciati dai protagonisti, emerge una cosa affascinante.
Quale?
Che la vera benzina che alimenta i loro muscoli in queste salite massacranti non è affatto, sai, il gel energetico studiato in laboratorio.
Ah, ma che?
È un mix esplosivo di autoironia, amicizia e, come vedremo tra poco, dosi quasi letali di dolciumi tradizionali.
Dosi letali, esatto.
Cioè, questi resoconti sono un vero trattato di psicologia dello sportivo amatoriale mascherato da cronaca ciclistica.
Sono d'accordo. Ma per godersi questa cronaca, dobbiamo prima familiarizzare con il cast, perché leggendo le descrizioni, sembra davvero di trovarsi di fronte a una classica commedia dell'arte. Ognuno ha un ruolo precisissimo.
È vero, la suddivisione dei ruoli è vitale per la sopravvivenza del gruppo.
Iniziamo con Alfonso, che viene definito il direttore. Lui è l'organizzatore, la mente logistica, quello che traccia le rotte. E guida una e-bike.
Una bicicletta pedalata assistita, insomma.
Sì, una e-bike Bosch, tenuta però rigorosamente in modalità eco per risparmiare batteria. Ed è sempre lì, in avanscoperta.
E poi c'è chi bilancia questa propensione esplorativa, no?
Esatto, Francesco, soprannominato l'Atomico. Lui ha un ritmo molto più compassato. È tipo una forza motrice costante, metodica.
E la presenza della e-bike di Alfonso introduce subito una dinamica che trovo interessantissima, specialmente se la confrontiamo con il terzo membro, Nicola.
Ah, Nick Gambalesta.
Proprio lui. Nicola è l'atleta puro del gruppo, molto in forma, e pedala su una bicicletta che loro definiscono in gergo muscolare.
Cioè una bici tradizionale, senza motore.
Esatto. L'unico motore sono i suoi quadricipiti. E la convivenza tra e-bike e bici muscolari nello stesso gruppo crea sempre una certa, diciamo, frizione pacifica.
In che senso?
Nel senso che mentre il ciclista muscolare porta il battito cardiaco a livelli altissimi su una pendenza del 15%, quello con l'e-bike, anche se al minimo dell'assistenza, riesce ad azzerare la gravità quel tanto che basta per avere ancora fiato.
E magari si mette pure a fare conversazione.
Ma infatti, questo scarto di sforzo percepito è fondamentale per capire i ritmi del gruppo.
Però a questo ecosistema manca il pezzo forte, l'arlecchino della situazione, Raimondo.
Il famoso Peppe di Caserta Vecchia.
O Peppe del Partenio, ha vari nomi. Lui non è quasi mai nella forma fisica ottimale. Rappresenta proprio la voce ufficiale della sofferenza e ha un potere enorme.
Detta ai tempi delle pause.
In modo del tutto insindacabile. Poi ci sarebbe anche un quinto membro, Mario, che però brilla per la sua assenza. Le note di viaggio dicono che è impegnato in un tour di cantine tra Toscana e Umbria.
Preferito il calice al pedale, insomma. Su di lui il gruppo stende un velo pietoso.
Scelta rispettabilissima, tra l'altro. Ma torniamo ai quattro eroi. Io sono curioso, questa divisione in ruoli così caricaturali, il leader esploratore, l'atleta, il passista, quello che si lamenta sempre, non funge forse da ammortizzatore sociale?
Guarda, assolutamente sì. Il ruolo comico in situazioni di affaticamento estremo è un meccanismo di difesa collettivo brillantissimo.
Cioè? Aiuta a non impazzire.
Esatto. Quando i muscoli bruciano per l'acido lattico, il cervello inizia a implorare di fermarsi. La tensione in un gruppo può esplodere in un attimo. Avere una figura che catalizza la fatica e la esprime in modo quasi teatrale.
Come fa Raimondo?
Sì, permette a tutti gli altri di ridimensionare il proprio disagio. Se qualcuno si lamenta, ma il suo ruolo non scritto è proprio quello di lamentarsi, la cosa non genera attrito, ma pura comicità.
E la comicità, devo dire, inizia fin dai primissimi chilometri della prima uscita. Siamo a fine marzo, destinazione Monte Baccalà, partendo da Castelmorrone.
Il famoso percorso a 8.
Sì, il direttore Alfonso aveva questo piano ineccepibile. Due anelli tecnici, insomma, abbandonano l'asfalto, imboccano il primo sentiero e...
La natura li respinge subito.
Immediatamente. Si ritrovano in un muro di rovi impenetrabili. Fondo dissestato, sono costretti a una ritirata strategica verso l'asfalto. E la reazione a questo fallimento è la quintessenza del ciclismo amatoriale.
Entrano in un bar.
Ovviamente. Si fiondano al bar. Ordinano 4 caffè schiumati e una polacca crema e amarena.
Che per chi non è della zona, spieghiamolo, non è esattamente un biscottino leggero.
Ma tipo per niente, è una brioche monumentale, un blocco di carboidrati complessi e grassi, una vera e propria bomba calorica.
Che innesca una sfida fisiologica enorme. Cioè, digerire un impasto così ricco richiede un sacco di sangue allo stomaco. Sangue che, durante l'imminente salita verso Caserta Vecchia, le gambe chiederanno disperatamente per l'ossigeno.
Un cortocircuito biologico totale. Ed è qui che Raimondo, piegato dalla salita e dalla digestione della polacca, conia una massima che va dritta nella storia.
Dicendo che ci sono più sali che scendi.
Esatto, ci sono più sali che scendi. È stupenda.
Ma sai, è un'alterazione della percezione geometrica dettata proprio dal debito di ossigeno. Quando lotti su due fronti, digestione e muscoli, ogni piccola rampa ti sembra un muro invalicabile.
E qui arriviamo al momento clou. Sudati, distrutti, arrivano a un bivio verso il Monte Virgo. Ed è qui che si palesa il signore di 87 anni con la vecchia panda di cui parlavamo all'inizio.
La scena più surreale dei diari.
Lì salta tutta l'aura di epicità. Alfonso, imperterrito, propone di fare un altro chilometro di salita dura fino al Monte Virgo. Ma di fronte allo spettacolo del vecchietto in panda, Raimondo cala il sipario.
Con la frase definitiva.
Li guarda e fa: «Io so già ucciso». E li costringe a saltare la tappa.
«Io so già ucciso». Guarda, è un momento di lucidità disarmante. Sancisce il trionfo del pragmatismo sportivo. Il nostro Arlecchino getta la maschera.
Ferma lo spettacolo, letteralmente.
Ma la sua onestà brutale è vitale. Previene il vero pericolo di queste escursioni, cioè l'esaurimento delle scorte di glicogeno. Quel punto in cui i riflessi saltano e rischi di farti male sul serio.
Quante volte la gente si fa male perché non vuole ammettere di non farcela più?
Tantissime. Raimondo è la valvola di sicurezza del sistema.
Meno male che c'è. Così, risparmiate le energie, si lanciano verso il secondo anello. Le voragini carsiche, le famose comole. E lì incrociano Filippo, un biker locale con una bici muscolare che va al doppio della velocità di Alfonso.
E giustamente lo nominano guida sul campo.
Al volo proprio. Li porta prima alla Comola Piccola, un cratere di 30 metri di diametro e 100 di profondità. Poi alla Comola Grande. 800 metri di diametro, 300 di profondità. I diari parlano di un vero terrore ad affacciarsi.
Un terrore giustificatissimo, eh? Geologicamente sono il risultato di crolli millenari. Quando ti affacci su un vuoto del genere in mezzo al bosco, il panico non è solo visivo, è il sistema vestibolare, l'equilibrio nell'orecchio interno che manda segnali di allarme rosso al cervello.
Roba da far tremare le gambe, ma ce la fanno. Guidati da Filippo, scendono a valle e chiudono il giro. E sono increduli. Nessuna caduta, nessuna foratura, guasti zero. Hanno rispettato le tempistiche. Lo definiscono un miracolo.
Il famoso miracolo prima del disastro.
Ma infatti io ti chiedo, quando tutto va così perfettamente, non è che poi abbassi la guardia per la volta dopo?
È esattamente quello che succede. L'eccesso di fiducia nei boschi si paga carissimo. Il cervello registra questa giornata fluida come il nuovo standard. Smetti di calcolare i rischi e ti prepari in modo, diciamo, approssimativo.
E l'approssimazione colpisce duro un mese dopo. Aprile. Escursione nel parco regionale del Partenio. La macchina perfetta si disintegra subito. Arrivano baldanzosi alle 8:30 a Mercogliano per prendere la funicolare.
Per saltare la prima salita asfaltata, giustamente.
Ma scoprono che l'orario è cambiato. La corsa delle 8:30 non esiste più. E di fronte a questo ostacolo, cosa fanno?
Occupano il tavolino di un bar. Di nuovo.
Tradizione rispettata. 3 caffè schiumati e qui Raymond estrae dal cilindro una babaiola.
Oh, un'altra scelta dietetica ineccepibile.
Una variante gigante ipercalorica del babà, portata apposta per festeggiare il suo ritorno sulle montagne irpine.
Un altro capolavoro che anticipa il vero disastro logistico della giornata.
Eccolo il disastro. Alle 9 prendono finalmente questa funicolare. Arrivano al monastero, salutano la Madonna Nera, chiacchierano coi frati e si preparano a pedalare. Solo che, terrorizzati dall'idea della neve, si sono vestiti con un abbigliamento invernale pesantissimo.
Invernale ad aprile?
Sì, e c'è un sole che spacca le pietre e temperature primaverili. Soffriranno un caldo atroce. Raimondo va subito in crisi e arriva letteralmente a rubare l'e-bike ad Alfonso pur di sopravvivere alla salita.
Ma certo! Fisiologicamente, indossare roba invernale con temperature miti innesca un collasso sistemico. I capi antivento bloccano l'evaporazione del sudore, cioè il meccanismo base per raffreddarsi.
Fanno la sauna.
Una micro sauna portatile. Il cuore pompa sangue verso la pelle per dissipare calore, togliendolo alle gambe. Ti disidrati a una velocità folle. La crisi di Raimondo e il sequestro dell'e-bike sono l'ovvia conseguenza.
Eppure, nonostante la sauna, non si arrendono. Dopo 40 minuti di agonia termica, arrivano in quota. C'è questo contrasto stranissimo. Loro che cuociono al sole e veli di neve marzolina per terra all'ombra dei castagni.
Che poesia! E lì Alfonso vede il cartello Trail MTB.
Il sentiero chalet. E Alfonso, da bravo esploratore, decide di perlustrare. Salita ripida, terreno viscido da disgelo. Nemmeno il tempo di partire e la fisica presenta il conto.
La gravità non perdona.
I copertoni perdono aderenza su una radice e lui fa un tonfo spettacolare. I diari lo annotano con un termine bellissimo. Una plastica caduta sul lato destro.
Una caduta plastica, fantastico.
Finisce a terra, si rialza col polso dolorante e torna giù a raccontarlo. E l'aspetto esilarante è che gli amici non sono minimamente preoccupati per la sua salute.
Per niente proprio.
Sono profondamente rammaricati di essersi persi la scena del volo.
Ma sai che questo è un passaggio fondamentale per decodificare queste amicizie? Dall'esterno sembra zero empatia, tipo non me ne frega niente del tuo polso, volevo ridere.
Sì, sembra una cattiveria.
Invece è un collante sociale potentissimo in questi contesti goliardici. Lo scherno davanti al piccolo incidente serve a esorcizzare la paura. Deridere la caduta significa dire, in codice, sappiamo che stai bene, sdrammatizziamo e facciamola diventare una leggenda da raccontare al bar.
È vero, è una celebrazione della vulnerabilità, che si vede ancora meglio subito dopo. Al bivio del rifugio Forcelle, Alfonso, sempre col polso dolorante, inizia a declamare il suo piano A. Un giro lunghissimo, tecnico, roba complessa.
E non lo fanno finire di parlare, immagino.
Ma va. Raimondo e Francesco lo stroncano in coro urlando «Bi! Bi! Bi!» e giù a ridere. Optano per il tragitto facile, considerando come stava messo Raimondo.
Un ammutinamento bellissimo, che nasconde un'empatia pazzesca mascherata da pura pigrizia goliardica. Sapevano che Raimondo era senza energie. Costringerlo al piano A sarebbe stato pericoloso.
Meglio buttarla in caciara.
Esatto. Scegliere il percorso facile urlando «Salva l'orgoglio del compagno», trasformando un'esigenza fisica in una comoda scelta di gruppo.
Scelta che li salva. Si godono un panorama mozzafiata al lago di Campomaggiore, prato verde, neve, e poi giù. Anche se la discesa dal bosco Cupone è, e cito, scassata.
Il termine tecnico per i sentieri strutti.
Esatto, roccette, radici smosse. Devi scendere in piedi, usare le braccia come ammortizzatori. Ti distrugge la schiena. Ma superano Acquafidia e finiscono tuffandosi per le scale e i vicoli di Mercogliano Vecchia. Arrivano alle auto miracolosamente interi.
E se ci pensiamo bene, mettendo in fila il Baccalà e il Partenio, emerge il vero significato del vivere la montagna.
Cioè, non è fare il record su Strava.
Ma assolutamente no. Se guardi i loro GPS, l'altimetria, sembrano giornate insignificanti, piene di errori tattici, vestiti sbagliati, abbuffate fuori luogo.
La babbaiola grida ancora vendetta.
Però il valore inestimabile è altrove. È la capacità di prendere la fatica fisica e l'incompetenza logistica e trasformarle in materiale narrativo che unisce. Condividere la paura di una voragine o sudare in giubbotto a 20 gradi crea ricordi che nessuna medaglia ti darà mai.
Guarda, sono perfettamente d'accordo. E credo sia una prospettiva bellissima da portare fuori dai boschi. Le avventure di Alfonso, Nicola, Francesco e Raimondo ci lanciano una provocazione vera e propria.
Una bella lezione da imparare.
Sì, perché se ognuno di noi iniziasse a raccontare i propri hobby del weekend con questo livello di ironia, con questa accettazione dei propri limiti, insomma, non scopriremmo forse che stiamo tutti vivendo delle meravigliose odissee epiche.
Senza dover scalare l'Himalaya.
Esatto. Magari dobbiamo solo imparare a esplorare il nostro monte baccalà quotidiano, abbracciare le cadute plastiche e trovare il gruppo giusto con cui riderci su. E magari dividerci un bel dolcetto prima di una salita. Alla prossima esplorazione!